non conosco persone che sono interessate direttamente da queste misure, recenti misure, però c'è anche da dire che queste misure non è la prima volta. Ora, siccome c'è stato questo tentativo di colpo di Stato, gli occhi internazionali sono attenti alla Turchia, ma è almeno 12 mesi, se non di più, che ogni 3-4 mesi escono liste di 200, 300, 1000 persone che sono licenziate dalla polizia, dalle forze armate, dalla pubblica amministrazione. Questa epurazione non è iniziata adesso, sta andando avanti da un paio di anni, da quando la lotta del governo contro Fethullah Gülen è iniziata. Ora, dall'altro ieri i numeri sono aumentati, ma è un cambiamento di quantità, non di, cioè, in realtà non c'è nulla di nuovo che non prima non faceva notizia.
Le persone colpite, si tratta di sostenitori del movimento di Fethullah Gülen o anche persone che non c'entrano nulla?
Io le liste non le ho viste, però diciamo che mi viene da pensare che sia il primo caso, perché comunque questo Fethullah Gülen è una società dai contorni ben definiti, cioè il confine tra essere dentro ed essere fuori non è poroso, è proprio una società come potrebbe essere, si è spesso detto, l'Opus Dei, per cui l'identità di queste persone si conosce bene. Non ti so rispondere se vengono imbarcate anche persone che non c'entrano con Fethullah Gülen.
Queste purazioni causano dei problemi poi concreti nei tribunali, nelle scuole, università?
Sì, senz'altro. Anche a livello ministeriale c'è stato un turnover, cioè una sostituzione di quadri, per cui anche nella gestione di progetti ti ritrovi a dover avere a che fare con partner che fino al giorno prima non c'erano, facevano altro, e quindi a livello proprio di gestione è difficile a volte. Poi alcune volte anche a livello di appalti, ci sono casi in cui società candidate ad appalti pubblici sono state escluse non sulla base del merito delle loro proposte, ma per l'identità dei gestori.
La situazione nelle strade di Ankara com'è?
Ma la situazione nelle strade di Ankara è tranquilla, tranquillissima, ma lo era, devo dire, anche in gran parte durante la notte del colpo di Stato, a parte alcune zone localizzate. Quella notte lì non c'era gente in giro, ma solo perché la gente era spaventata dal rumore dei jet e stava a casa. In realtà però tu potevi girare per Ankara senza incontrare posti di blocco della polizia, senza incontrare posti di blocco dei militari, cioè era molto paradossale come situazione. Un'altra cosa che succede per strada è che ancora ieri sera c'erano macchine, ogni tanto passava una macchina con il clacson, a suonare il clacson, con le bandiere turche, gente che si sporgeva dai finestrini, perché comunque la gente sta ancora festeggiando a tre giorni di distanza, alcuni. In un certo senso, secondo me, perché comunque questa narrazione del colpo di Stato incombente era anni che il governo e i media vicini al governo la pompavano. E quindi, anche se di fatto si è risolto tutto in poche ore, nella notte tra venerdì e sabato, a livello emotivo è come se gran parte della popolazione, diciamo quelli che sostengono la KP, si fosse tolta un peso e adesso vivesse una sensazione di euforia che è anche sproporzionata rispetto a quello che è successo.
A Istanbul ci sono tante testimonianze che parlano di soldati coinvolti nel golpe che in realtà non sapevano quello che stava succedendo, non sapevano che stavano facendo un colpo di Stato, erano stati mandati nelle strade dai loro comandanti che dicevano è un'esercitazione. Anche ad Ankara è successo così?
Sì, anche direi che anche ad Ankara è successo così, ma anche perché una delle spiegazioni principali del perché il colpo di Stato non abbia avuto successo, perché comunque queste truppe non hanno avuto la determinazione di usare forza, perché fronteggiati dalla folla, la gran parte di loro non ha scelto di usare la forza, ma ha fatto la scelta opposta. E questo perché non erano stati mandati dicendogli che stavano facendo un colpo di Stato e avevano ricevuto altre indicazioni.